Allora, riprendiamo la sequenza del principio della domanda. Tutto parte dall'interesse ad agire. Dovete capire la tenuta di questo filo che lega l'incidente automobilistico agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale, perché è un filo che tiene insieme. Incomincia con l'interesse ad agire. Uno agisce a tutela di un suo interesse. Pone una domanda, fa valere un diritto e pone una domanda di fronte al giudice competente. Chi sia il giudice competente per il momento non ci interessa. La domanda è legata all'interesse, chiede di che venga riconosciuto, che venga risarcito, che venga premiato il suo interesse. E quindi la domanda è la conseguenza della rivendicazione dell'interesse, ma fissa anche il perimetro entro cui il giudice risponde. Cosa che, per esempio, di solito non viene colto da chi dalla stampa commenta le sentenze. Le sentenze non sono componimenti liberi dati ai giudici, che dalla loro finestra dicono: come vedo io il problema X? Non è così. Le sentenze sono conseguenti a una domanda e la domanda fissa il perimetro della sentenza, della decisione del giudice. Il giudice non può rispondere se non nei limiti e nei termini della domanda. Questo è un elemento fondamentale che poi studierete in procedura civile soprattutto. Nel rispondere alla domanda, il giudice si trova ad applicare una norma ricavata da una legge e gli sorge il dubbio che non sia compatibile con la Costituzione. Quindi travasa il dubbio in una questione. La questione è delimitata dalla disposizione impugnata, dalla norma che si ricava da quella disposizione e da una norma che si ricava da una disposizione costituzionale, motivando l'ipotesi di questo contrasto. E non ci sono due questioni uguali di solito, è difficile, o meglio, è facile che ci siano quando c'è una legge nuova. Quando c'è una legge nuova, la prima applicazione, un giudice gli viene un dubbio. Le ordinanze dei giudici sono tutte pubblicate in Gazzetta Ufficiale, le ordinanze di rimissione della Corte sono tutte pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, per cui un giudice che c'è un caso analogo e si trova un'ordinanza che gli prospetta un dubbio, se la legge dice c'ha ragione il collega, e solleva anche lui la questione, fotocopiando la motivazione. E così spesso alla Corte arrivano grappoli di questioni più o meno identiche, perché le applicazioni della nuova legge danno casi più o meno identici di dubbio di compatibilità con la Costituzione. Quindi la questione prospettata è una questione che è contenuta in un giudizio di rilevanza, e diciamo che presuppone un giudizio di rilevanza, e cioè il giudice deve spiegare perché quella questione è dirimente per il suo giudizio. Non può essere una questione qualsiasi, ma è una questione senza la cui soluzione non può andare avanti nel suo giudizio, che vuol dire che lui sta impugnando una legge per quella norma che lui applicherebbe nel giudizio. Se l'automobilista stava per avere un infarto, caso su cui non c'è giurisprudenza, e il giudice impugna la solita norma del codice della strada che è stata impugnata un milione di volte, ma il profilo che gli interessa riguarda il suo caso e la impugna nella parte in cui non prevede che di fronte a un pericolo mortale per la salute dell'automobilista non si applica il divieto di sosta, non può essere sanzionato il divieto di sosta. sarebbe uno stato di necessità, per cui è già compreso nella norma, ma lasciamo stare questo. Quello è il dubbio che puoi sollevare, e il dubbio deve riferirsi a esattamente la norma che lui applica nel suo giudizio. Qualsiasi altra questione sarebbe irrilevante. E la legge chiede al giudice di motivare attentamente questa rilevanza. La travasa nella questione, la questione è parallela alla domanda. La Corte deve rispondere nei termini della questione, non può andare oltre. È sempre il principio della domanda. La questione di legittimità costituzionale è una domanda che è obbligatoriamente posta da un giudice. Le parti possono stimolare il giudice facendo istanza, altro termine tecnico, dicendo al giudice: guardi che quella norma secondo me è anticostituzionale. Questa è l'arte dell'avvocato, che sa, fa bene il suo lavoro, crea continuamente questa argomentazione per dire al giudice: o la interpreti a favore mio oppure l'interpretazione contraria sarebbe incostituzionale. Un armamentario retorico non male. Dubbio, rilevanza, questione, principio di corrispondenza. Il principio di corrispondenza è la regola per cui la Corte deve rispondere nell'ambito della questione, e cioè c'è una corrispondenza obbligatoria tra il petitum, tra il richiesto, e il pronunciato. Si chiama proprio così nel gergo, principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato, che è l'asse portante del giudizio. Cioè la Corte è un giudice, cosa che a certe volte la Corte non si ricorda, è un giudice se e soltanto se risponde nei limiti della domanda. È un giudice, si comporta da giudice ben costruito e ben funzionante, se e soltanto se risponde a chi agisce nei limiti della domanda. Non può andare fuori della domanda, anche se vede un macroscopico errore delle parti, lui deve rispondere nei limiti della domanda e non può andare oltre. Non è legittimato andare oltre, e la Corte non è legittimata ad andare oltre alla domanda che è posta dentro della questione di legittimità costituzionale. Chiaro? Allora questi filtri vanno controllati, sono filtri, no? Sono condizioni per cui devono essere rispettate perché questo flusso ci sia, per cui si va dal motorino alla sentenza pubblicata in Gazzetta Ufficiale. È una catena, questa catena deve essere blindata e deve essere controllata, perché, per cui il giudice controlla l'interesse ad agire e controlla poi la consistenza della domanda. Il giudice controlla il dubbio, scrive la questione e controlla la rilevanza del dubbio. La Corte risponde alla questione, ma è legata al principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato. Non può andare oltre. Solo se si capisce questa stretta tenuta della catena, si capiscono le sentenze dei giudici. Per cui quando sentite alla televisione qualche cretino in veste di commentatore, giornalista, parlamentare, insomma, i soliti frequentatori della televisione e della radio, che dice: oh, 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 la Cassazione ha sentenziato che, segue una cosa che sembra una banalità o una cosa obbrobriosa, ma lui sembra obbrobrioso perché non conosce la domanda. C'è un unico libro bellissimo, secondo me, che vi consiglio la lettura, un vecchio libro di Abraham Yoshua, che si intitola Il signor Mani, che è un po' la storia di Israele fatta a ritroso tramite personaggi e famiglie. E perché ve lo dico? Perché è tutto costruito su dialoghi di cui si sente solo una voce, per cui si capiscono le domande solo dalla risposta. le domande non ci sono. Tizia parla con la mamma e gli risponde, e non sono riportate le domande della mamma, ma solo le risposte della figlia. Ed è una soluzione stilistica veramente interessante, ed è un libro bellissimo, ma la giurisprudenza non funziona così. La giurisprudenza, la domanda, è le fondamenta, traccia le fondamenta della risposta, che non si può capire senza la domanda. Qua ci sono essenzialmente le norme. Questo traccia quello che ho già commentato. Notate che oltre al filtro della rilevanza, che è motivata dal giudice e controllata dalla Corte Costituzionale, per cui la Corte Costituzionale legge l'ordinanza, se non trova motivata la rilevanza, la rimanda dal giudice. Se la motivazione della rilevanza gli appare carente, la rimanda dal giudice. Qualche volta addirittura trova che la rilevanza sia sbagliata la motivazione e la rimanda dal giudice. Sono sentenze che dichiarano la inammissibilità. Come dire, la Corte controlla l'uso di questo filtro e in certi periodi della sua storia ha stretto la maniglia, ha stretto i criteri di rilevanza, altre volte li ha allargati, ultimamente li ha allargati in maniera impressionante per dare corso, una delle slide vi dà la motivazione, alle impugnazioni delle leggi elettorali. Sia il Porcellum che l'Italicum sono due leggi elettorali che sono state impugnate da un giudice e giudicate illegittime, parzialmente legittime, della Corte Costituzionale, che così ha deciso di occuparsi delle leggi elettorali fregandosi della rilevanza. A me questa cosa ha suscitato un allarme, l'ho scritto e riscritto, state attenti, perché non è che fate perdere legittimità alla legge elettorale, voi perdete di legittimità, perché se un giudice non risponde nei termini della domanda, non è un giudice. E allora chi vi giustifica? E siccome questa cosa la si è già vista, basta andarsi a guardare cosa è successo negli Stati Uniti, diciamo negli ultimi 30 anni, l'allarme dovrebbe essere elevatissimo. Vi dicevo, nel 2003 tutte le università hanno e organizzato un simposium sulla legge, sulla sentenza Marbury versus Marshall, quella del 1803, 200 anni. Quella sentenza ha cambiato la storia degli Stati Uniti, perché la Corte Suprema è diventata una dei player della scena politica americana. Ultimamente la Corte degli Stati Uniti, la Corte Suprema, è diventata l'organo più criticato, per usare un termine più colorito, sputanato, degli Stati Uniti stessi. Cioè, in quella ricorrenza si è scoperto che la stima, la popolarità della Corte Suprema era scesa incredibilmente e oggi è sottoterra. Perché? Perché la Corte degli Stati Uniti si è slegata dal principio della domanda. E questo è un fatto che non legittima più un giudice in quanto giudice. La Corte degli Stati Uniti, notate che è praticamente la Cassazione federale, diremmo così, insomma, che l'ultimo grado di giudizio a livello federale, per cui arrivano tutte le cause anche degli stati quando sono contestati i giudizi delle corti statali. Bene, la Corte degli Stati Uniti fa meno di 100 sentenze all'anno, la nostra Cassazione ne fa 50.000. Che cosa è successo negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti è successo semplicemente che la Corte, tramite sua giurisprudenza e tramite alcuni interventi della legge, si è autoattribuita un potere di filtro, per cui non giudica su tutte le questioni che le sono prospettate, come fa la nostra Corte, come fa la Corte tedesca, come fa la Corte spagnola e così via, ma le sceglie, quello che si chiama il certiorari, cioè dà un accesso a un giudizio solo ai casi che vengono scelti. E come li sceglie? Li sceglie in base a tattiche di rapporto tra i giudici, se ci sono 10 condannati a morte che contestano la pena di morte, ma uno ha ucciso 3 bambini, un altro ha fatto una strage di vecchietti, il quarto ha solo fatto una mazzatina, come si dice in Sicilia, allora scelgono quello perché è più semplice. Gli altri vadano pure al patibolo, chi se ne frega. Voi capite che questo finisce con delegittimare il giudice. Per di più la Corte si sceglie i casi, ma si sceglie anche i profili e i motivi di questi casi. Quando hanno impugnato, per esempio, la Obamacare, la riforma sanitaria di Obama, è arrivata la Corte, ha dato il certiorari, se ne è occupata, dopodiché ha detto: ma non interessano tutti i profili, anzi, mi interessano alcuni profili che non sono stati sollevati dai giudici. E quindi ha invitato le parti a integrare le loro memorie con alcuni profili interessanti. E il dibattito della Corte Suprema è stato uno spettacolo che veniva trasmesso ogni sera nelle televisioni. Ma era proprio uno spettacolo, nel senso che anche i giudici cazzeggiavano alla brutta, no? Chi era Kennedy che gli ha chiesto: ma che differenza c'è tra il mercato dei servizi sanitari e il mercato dei broccoli? Per cui questa cosa del mercato dei broccoli per alcuni giorni è stata ripetuta dalla televisione, in tutte le trasmissioni comiche, eccetera, no? È diventato una specie di show. Ma non è mestiere del giudice questo. E il risultato è che noi abbiamo, che oggi la Corte Suprema ha un prestigio abbattuto proprio dalla difficoltà di presentarsi come giudice. Se un organo sceglie di occuparsi soltanto delle questioni che gli sembrano più interessanti e più importanti dal profilo costituzionale, cito la frase quasi in traduzione, voi capite che quell'organo non si può chiamare giudice. Il giudice è addito da una domanda e risponde e termina la domanda. La nostra Corte Costituzionale, in queste sentenze in cui ha deciso di occuparsi di questioni sorte in un giudizio di accertamento, cioè un tizio è andato dal giudice civile dicendo: mi accerta che il mio diritto elettorale non sia violato dalla legge attualmente in vigore? La giudice civile, il giudizio di accertamento, è generalmente fatto per cause, per esempio, di proprietà, no? Chiedo che sia accertato che quel garage è mio. E il giudice civile dice, fa l'istruttoria, sente dall'altra parte e decide di chi è il garage. Ma se uno va a dire: hai visto mai che il mio diritto elettorale è violato dalla legge elettorale in vigore? Che cavolo di domanda è quella? Il giudice ha detto: ma non so, beh, perché forse potrebbe essere violato se la legge è incostituzionale. E ha quindi sollevato la questione alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale l'ha accettata, io sono rimasto scandalizzato, l'ho anche scritto. Con l'Italicum ha fatto anche di peggio, addirittura ha accettato di occuparsi di un'ordinanza che aveva sollevato la questione della legittimità della legge dell'Italicum prima che entrasse in vigore. Dove c'è la lesione dei diritti di una legge non entrata in vigore? Io sono rimasto scandalizzato e l'ho scritto. Ma non è che questo, il fatto che l'abbia scritto cambi le cose, Non è che ovviamente cambi le cose, ma fa parte di quello che è il gioco della comunità dei giuristi, per cui i giudici sono criticati dai commenti delle loro sentenze. E se un giudice si accorge che la sua giurisprudenza viene impallinata dalla dottrina, si pone il dubbio se non è il caso di regolare un po'. E speriamo che l'abbiano capita. Speriamo. Capite? Sono meccanismi molto delicati. Allora il giudice deve motivare la rilevanza e insieme alla rilevanza deve motivare anche la non manifesta infondatezza. Sono due negazioni, apparentemente, ma la non manifesta infondatezza non è la fondatezza, è una infondatezza non manifesta. Cioè ci deve essere quello che si chiama il fumus boni iuris, che è un'altra tipica espressione che troverete usata e super usata nel diritto, perché in tutti i giudizi, per esempio cautelari, quelli di urgenza, il giudice giudica in base al fumus boni iuris, nel senso che non ha il tempo di approfondire la questione giuridica. Io temo che venga giù la torre e mi distrugga la mia casa, non ho tempo di fare una causa civile che dura 10 anni per vedere qual è il regime proprietario, quali sono gli atti di vendita, eccetera. Vado dal giudice e dico: guarda, il pericolo è evidente, è immediato, e c'è il fumus nei boni iuris, nel senso che io sono proprietario del fondo vicino e quindi sarei danneggiato, e il giudice mi dà un provvedimento cautelare non definitivo che si basa appunto sul fumus. Qualcosa di analogo è chiesto al giudice remittente. Il giudice remittente non ha il potere di dire che una legge è incostituzionale, ha solo il potere e il dovere di impedire l'applicazione di norme incostituzionali. Per cui lui deve argomentare su questo dubbio. Non basta che ci sia un dubbio così. Deve essere un dubbio motivato, cioè una sua certezza. Una certezza del contrasto tra la norma e la Costituzione. La Corte ha molto stretto questo filtro, chiedendo proprio una motivazione precisa che sostenga l'incostituzionalità. Tanto è vero che l'ultima edizione del manuale ho corretto un'espressione che è un'espressione un po' tradizionale, un dubbio ragionevole. Ormai la Corte non chiede più un dubbio ragionevole, vuole un'argomentazione pesante sulla incostituzionalità della legge. Detto una famosa frase che viene sempre ripetuta, che le leggi non si impugnano per quello che possono dire, ma solo per quello che dicono e risulta incostituzionale. Per cui ci deve essere un'interpretazione attenta della legge che non trova una via interpretativa per evitare il contrasto con la Costituzione, ma il contrasto è evidente e paralizza il giudice. Il giudice non può trovare altre vie interpretative per risolvere il contrasto. Rilevanza e non manifesta fondatezza, principio di corrispondenza. L'effetto dell'ordinanza di rimessione è che il processo principale è sospeso, ed è sospeso per tutto il tempo in cui la Corte Costituzionale non decida. Quanto ci mette la Corte a decidere? Meno di un anno mediamente, in caso di urgenza anche poche settimane. Ci possono essere questioni urgenti che vanno decise subito. Ricordo il caso del partito politico, la rosa nel pugno, esclusa da un'elezione politica in quanto non aveva raccolto le firme, non mi ricordo esattamente che cosa. Sollevarono la questione di fronte al giudice che li aveva esclusi e la Corte dette la sentenza, un'ordinanza di rinvio in 15 giorni, perché le elezioni erano imminenti, per cui c'era l'urgenza. La Corte è padrona del suo ruolo, il ruolo è il programma delle decisioni da prendere, per cui la Corte ha un suo programma, lo rende pubblico sempre all'ultimo momento, però lo cambia se ci sono motivi di urgenza per particolari decisioni. Questo è quello che dice la Costituzione, e la legge 87 del 53, che è quella che disciplina il processo. La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti, il giudice può anche sollevare il dubbio d'ufficio, nel senso che nasce lui, ma di solito è una delle parti a fare l'istanza, nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione. Perché qui ho segnato in rosso nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice? La legge 53 dice nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale. Perché non è detto che ci sia sempre un giudizio solo se c'è un giudice, dove il giudice è il giudice togato, che può essere il giudice ordinario, civile o penale, il giudice amministrativo o quello contabile. Ci sono anche organi che non appartengono all'ordinamento giudiziario, neanche alle giurisdizioni speciali, ma che si comportano, hanno attribuzioni tipiche del giudizio. E qual è il criterio soggettivo? Faccio alcuni esempi. Uno sono gli arbitri, il collegio arbitrale. Telecom fa causa alla Vodafone, hanno una clausola arbitrale nel loro rapporto contrattuale, nominano un collegio arbitrale che è giustizia privata, ma si comporta in posizione di terzietà, e quindi sono giudici, applicazione obiettiva del diritto. La funzione del giudice è l'applicazione obiettiva del diritto. Il suo elemento individuale, soggettivo, è la terzietà, cioè l'autonomia delle parti. Il giudice è terzo rispetto alle parti, è terzo rispetto ai loro interessi, l'unico suo interesse è l'applicazione obiettiva del diritto. Per cui ci sono giudici che non appartengono all'ordine dei giudici, la stessa Corte Costituzionale, per esempio, non appartiene ai giudici, può essere gli arbitri e possono essere altri, gli ordini professionali. La commissione disciplinare di un ordine professionale che processa un avvocato perché si è comportato male e può punirlo radiandolo dall'ordine, che non è uno scherzo, quello è considerato un giudice. In quella fase è un giudice e come tale può sollevare la questione di fronte alla Corte. Contemporaneamente ci sono giudici che svolgono attività che non sono giudizi. Se voi avete fondato un giornale, dovete registrarvi presso il tribunale, quella è un'attività amministrativa che svolge il presidente del tribunale, non è giudizio, non c'è applicazione obiettiva del giudizio, attività amministrativa. Per cui questi due criteri creano qualche problema interpretativo di volta in volta da affrontare. Per esempio adesso si sta discutendo se l'autorità garante della concorrenza sia giudice oppure no. Ha sollevato una questione di fronte alla Corte e siamo in attesa che la Corte decida se l'autorità sia giudice oppure no. Io opterei per il no, anche se questo non faceva felice il mio amico Giovanni Petruzzella, che però ha smesso di fare l'autorità garante. Criterio soggettivo. Soggetti pure estranei all'organizzazione della giurisdizione, posti in posizione super partes, terzietà. Criterio oggettivo, esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge. Qua ci sono una serie di casi che sono linkati, così potete vederli. Qui c'è la rilevanza e la manifesta infondatezza, non c'ho altro da dirvi. Questa è una sentenza che spesso spiega un pezzo di motivazione vecchio, che spiega che cos'è la rilevanza e lo spiega come nesso di pregiudizialità richiesto ai fini di rendere rilevante la questione, deve consistere in un rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale, nel senso che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della detta questione. Nell'ambito di 2000 sentenze della Corte che parlano della rilevanza, questa mi è sembrata una delle espressioni più chiare, definizioni più chiare. Poi vi ho appiccicato anche la motivazione della sentenza 1/2014 sul Porcellum, così vi rendete conto come anche la Corte manovri questo rubinetto e ogni tanto lo spalanchi dicendo: voglio occuparmi di quello. Brutta cosa. E qua incominciamo le cose più metafisiche. Questo sarà un tormentone. La divisione del mondo tra fatti, cose e idee. Perché è una cosa che dovete mettervi in testa. Vi deve essere chiara. Vi deve penetrare nel midollo. E quel tanto di cinico realismo che vi fa capire che non tutte le cavolate che abbiamo in testa corrispondono a delle cose che esistono nel mondo. So che i filosofi sono molto imbarazzati ad affrontare questo problema, i psicologi poi non se ne parla niente, gli analisti figuriamoci, ma per noi giuristi che non abbiamo tempo, non abbiamo neanche tempo di andare in analisi, non conosco avvocati in analisi, no, direi che non conosco neanche un avvocato in analisi, sono troppo impegnati a fare parcelle, che sono un rapporto con la realtà, la realtà va semplificata e ci sono cose che appartengono al mondo delle cose e cose che appartengono al mondo delle idee, e i rapporti di passaggio tra le une e le altre devono essere consapevoli. Per esempio, le leggi esistono nel mondo delle cose. Le tavole di Mosè sono una rappresentazione pietrosa, no? Di quanto cosa sia una legge, della cosità della legge. La legge si trova nella Gazzetta Ufficiale, si trova nel codice, cose anche pesanti. I cartellonistica stradale sono cose. Questo è anche una cosa. Cioè, che questo qui sia con un ligolo di bava alla bocca è una cosa che va accertata. È vivo o è morto? Prima domanda. Arrivi col dito, glielo metti nella panza, se fa buh, è vivo. Se no, forse è morto. Se è morto, è morto di morte naturale o è stato accoppato? Sono tutti eventi, cioè cose, che vanno accertati. Attività di accertamento. Il giudice apre normativa o la Gazzetta Ufficiale, si cerca la legge, legge la legge, bello che legge la legge, e cioè sta guardando una cosa. Quella non gli entra in testa. Provate a mettere una legge in testa e saranno dolori. Soprattutto un codice civile che non entra in testa. Quello che entra in testa è una vostra interpretazione, che è vostra, che matura dentro nel cervelletto. Un'idea. Le norme sono idee. Idee sul significato di una cosa. I casi sono idee, sono interpretazione dell'evento, loro qualificazione, omicidio, legittima difesa, suicidio, sono tutte qualificazioni normative, in base alle norme, per cui noi guardiamo una cosa e cerchiamo dentro le nostre teste di capire come si qualifichi quella cosa in base alle norme che sono dentro la nostra testa. C'è un processo che avviene nel mondo delle cose e c'è un procedimento che avviene dentro nella nostra testa. Le antinomie sono invenzioni della nostra testa. Se voi prendete due leggi perfettamente contraddittorie e le mettete vicino, non è che una prenda fuoco o si sciolga o vada via. Convivono felici e serene. Non c'è contrasto tra le leggi. L'antinomia sorge nella nostra testa, perché leggendo quelle due cose ne ricaviamo che esistono due norme, che elaboriamo noi, che sono in conflitto. Per cui a questo punto o andiamo dal giudice a farci risolvere il conflitto, o andiamo dall'analista a farci mettere a posto i nostri meccanismi di comprensione della realtà. Ah beh, sì. L'antinomia è qualcosa che assomiglia alla schizofrenia. È una schizofrenia d'ordinamento. Questa ne l'ho ancora usata. L'interpretazione è un processo conoscitivo. Si impugnano disposizioni per norme che esprimono e devono essere applicate al caso. Fatti o idee, tenetevi forte. Beh, dopo la pubblicità magari. Akira Kurosawa. È un famoso film, bianco e nero, pesantissimo, che hanno appena restaurato. Boh, questo è il trailer. Fa venire voglia di scappare dal cineforum, ditelo. Four versions of the truth. C'è qualcuno che fa lezione di radio? Va bene, questo è un bellissimo film. 1951, come dicevano. Naturalmente recitato come si recitava allora in Giappone, di uno dei grandi maestri della cinematografia, una proprio delle colonne. Ma il bello è che questo film, che non ha soluzione, è poi la base di non so quanti film hanno fatto in America, western, polizieschi, eccetera. È banale, 51, ha vinto il premio, il Leone d'Oro a Venezia. Si presenta davanti a un saggio giapponese quattro diverse interpretazioni di un evento, che è un omicidio. E sono quattro storie totalmente diverse. I personaggi sono gli stessi, ma gli eventi descritti e le imputazioni delle responsabilità sono totalmente diverse. E il saggio non ci capisce niente. Perché lì può bastare così, vero? Io me la sono visto tutta una domenica di pioggia, devo dire la verità. Impressionante. Me l'avevo già visto quando ero piccolo e non aveva così tanto impressionato. Cioè l'idea di questo film è un'idea che poi è alla base di non so quante opere teatrali, cinematografiche, di quadri. C'è tutto un filone di pittura sul problema dell'interpretazione e della realtà, cioè che lo stesso evento è soggetto a interpretazioni completamente diverse. L'evento è sempre lo stesso, cioè gli atti materiali sono sempre gli stessi, veramente nel film sono un po' diversi, ma il problema è l'interpretazione, è il fatto che non riusciamo mai a capire esattamente che interpretazione dare agli eventi. E questo è naturalmente un bel problema per tutti nella vita. Perché non mi ha salutato o salutata? Perché? Mi ha salutato? sai che non mi ricordo più bene, perché forse non mi aveva visto, o forse mi aveva visto, mi aveva fatto un cenno, ma era il telefono. Cioè, voi capite che già nella descrizione dei fatti, i fatti incominciano a dissolversi, no? Non perdere di precisione. È uno dei motivi per cui la mia regola di vita è che se c'è un problema legato a un fatto, non devo chiedere aiuto a nessuno. Perché nel momento in cui comincio a raccontare il fatto, quel fatto prende una oggettività che in natura non ha. E apprendendo quell'oggettività stimolo una certa reazione. Quello mi dà un consiglio relativo a un fatto che lui non ha visto, ma ricostruisce in base a quello che gli ho detto io, che ho selezionato la complessità dei fatti. E questo è il problema dei giuristi, per cui i giuristi sono degli ermeneutici nati, cioè l'interpretazione è il nostro mestiere, nessuno ci eguaglia nell'interpretazione, nessuno. Umberto Eco ha scritto delle cose meravigliose, forse non tanto i suoi romanzi, che sono fatto il nome della rosa, il resto insomma. Ha scritto delle cose meravigliose sull'interpretazione, ma aveva un piccolo difetto. Ha scoperto l'acqua calda, nel senso che tutto quello che lui ha scritto sulle regole dell'interpretazione sono il patrimonio genetico che risale al diritto romano. Quello che noi facciamo spesso neanche accorgendoci. Perché è il nostro mestiere assolutamente da semplissimo. Allora, questa questione della metafisica dell'impugnazione delle leggi, che come vedremo poi si ripeterà nella metafisica delle sentenze della Corte, è fondamentale per capire il continuo passaggio attraverso il mondo delle cose, il mondo delle idee, che deve essere un passaggio controllato. E tutto qui, è inevitabile. Noi viviamo di interpretazione, siamo delle macchine interpretative micidiali. Il segnale di pericolo, il sangue rosso, perché è rosso il sangue? Perché ci deve mettere in allarme. Per noi il rosso è un allarme, è istintivo. Però è una questione di interpretazione, perché se noi vediamo una ciliegia rossa non è che scappiamo, perché immediatamente capiamo che c'è un altro contesto interpretativo. E questa è una cosa meravigliosa del nostro cervello, e su questo noi dobbiamo avere, voi dovete avere, un'educazione particolare, perché è il vostro mestiere. Basta? Interpretiamo l'orologio.